era por la madrugada, por carretera quemada, corriendo para sacarme el alma. Y mientras más me alejaba, más sentía que me embarraba del sucio vile de tus patrañas. Te robé una foto porque soy necio nomás. Mi contraveneno cuando llegué a la ciudad. Perro rabioso me muerde los intestinos y pienso en la situación con la que a mí me embarcó el destino. Valga Dios, que calabaza, mejor tocaba madera, pies en polvorosa y carretera. Me acechaba en Santana, la perdí, explotó cuando pasé Tepic. Desde Veracruz por todo el Cosamaloapan, la sofocación por la radio se paseaba. Ayer por la tarde china en la corrida de toros, la sangre me dio severísimo alboroto. En un lago de Tampico me fui a tomar un café, y ya que me desperté pregunté por la cantina, pues yo desde tempranito me aplico con devoción a marear los daños de esta mi pasión. Desde Veracruz por todo el Cosamaloapan, la sofocación por la radio se paseaba. Ayer por la tarde china en la corrida de toros, la sangre me dio severísimo alboroto.
Buonasera, buonasera a chi è nell'auditorium di Metro Stratos e buonasera a chi ci sta ascoltando da casa. Una serata che si è aperto con Ivan Rosas, che ci ha regalato una canzone che ci ha praticamente già portato a Veracruz, che è un po' il luogo dove teoricamente questa sera siamo convenuti noi qui nell'auditorium di Metro Stratos, ma anche voi nel vostro tinello di casa. Sul palco insieme a Ivan Rosas, Gianni Morelli, autore di Un Campari a Veracruz, un romanzo edito per i tipi del Morellini Editore, e Francesco Avagliano, bartender milanese. Il link poi dopo lo scopriremo nel corso della serata. Gianni Morelli, scrittore, viaggiatore, geografo, grande conoscitore dell'America Latina, è il terzo romanzo questo di una trilogia latinoamericana. Apro le virgolette: nella mia anima Veracruz è una domanda, è stato così fin dall'inizio ed è ancora così dopo tutto questo tempo, eppure sono qui sul lungomare del porto davanti all'hotel Emporio con i suoi balconi e la terrazza dell'ultimo piano a osservare cose che non accadono. Non ho ancora una risposta per Veracruz. Non sono nemmeno sicuro come ci sia arrivato. Sì, certo, conosco la storia e la mia, ma ogni volta faccio fatica a crederci, a capirla. Chiuse virgolette. Queste sono le parole di Iani, il protagonista di un romanzo che narra una storia che coinvolge diversi personaggi, anche se il protagonista principale è proprio questo Iani, seguito poi da una misteriosa donna che viaggia su una limousine bianca. Ho appena detto che il protagonista del romanzo è Iani, Gianni, ma potrei anche dire che le vere protagoniste sono le tante donne che compaiono nelle pagine del tuo libro.
Sì, è vero.
Vai, tranquillo.
Sì, è vero, nel senso che così come alcuni dei luoghi sono altrettanto carichi di importanza, di protagonismo per quello che riguarda la vicenda, e le donne anche perché poi la seconda parte si svolge a Juchitán, di cui magari parleremo dopo, ma che è un mondo in cui le donne hanno una presenza e un peso molto grande.
Dicevamo che questo romanzo fa parte di una trilogia latinoamericana. Facci così proprio una scheda, una fotografia delle due puntate precedenti.
La prima puntata si chiama Amori altopiani e macchine parlanti e si svolge, diciamo per il 90%, da Buenos Aires in un lungo itinerario fino a Cusco in Perù, lungo le Ande. Questo romanzo è la storia di un italiano, di un emigrato, un giovane emigrato italiano appassionato di lirica, in particolare di Caruso. Si svolge all'inizio del Novecento, quando Caruso aveva registrato qui a Milano, all'hotel, al Gran Hotel de Milan, i primi dischi per fonografi, e lui compra fonografi e dischi di Caruso e li porta in giro per far conoscere Caruso a tutti. Per pagarsi il viaggio vende i fonografi ai grandi, ai nobili locali, con una carovana di muli. Questa è la storia che si conclude poi.
Leggendo il libro lo si scopre.
Sì.
Francesco, Buenos Aires, subito cosa ti evoca da un punto di vista dietro il bancone?
Beh, sicuramente cocktail, diciamo anche tropicali, come magari può essere una caipirinha, cachaça, lime e zucchero, questi bicchieri belli ghiacciati, freschi, che ti fanno subito venire sete.
E questo, questa sera sarà tutta contrappuntata. E lo dico per chi è in sala, poi dopo noi berremo anche, per cui chi è a casa può aprire il frigo e vedere cosa c'è nel frigo, e poi dopo diremo anche gli ingredienti del cocktail che partorirai qua per l'occasione, e se ce li hanno lo possono fare anche a casa. Primo capitolo Buenos Aires, secondo capitolo della trilogia.
Secondo capitolo si intitola Rosso Havana e si svolge ovviamente a L'Avana, tutto a L'Avana nel 58, cioè negli ultimi l'ultimissimo mese di Batista e il primissimo di Castro, ed è la storia di un italiano, in questo caso non un immigrato ma un truffatore, una truffa. All'epoca, in quegli anni c'erano stati, subito dopo la guerra, molte storie, perché molti italiani volevano diventare nobili, Totò insegna, no? E lui approfitta di questa situazione, va a Cuba grazie al fatto che ha un aggancio con una signorina che conosce perfettamente i turisti texani che arrivano a Cuba in quegli anni numerosissimi, perché hanno scoperto il petrolio, sono tutti pieni di soldi, e vende, finge di essere il principe di Costantinopoli e vende titoli nobiliari a prezzi pazzeschi. Questa è la storia sostanzialmente. Naturalmente c'è una storia d'amore, come anche nel primo, e così via. Come capite bene, e come poi adesso vedrete ancora con il prossimo, sono tre titoli completamente indipendenti uno dall'altro. Non sono legati, non c'è alcuna. Si può leggere il secondo prima del terzo e via.
Francesco, qua dobbiamo tirare fuori il rum.
Beh, per forza, obbligatoriamente. Anzi, rimanendo in tema scrittori, mi viene subito in mente Hemingway, come non citarlo in questo caso a Cuba. E, oltre al classico mojito che tutti conosciamo, il daiquiri, mi viene più in mente un cocktail che lui amava bere, che era il Papa Doble, creato proprio in suo onore.
Oh, mannaggia, il Papa Doble mi manca.
È molto simile a un daiquiri, quindi rum, lime e zucchero, solo che in realtà c'è del pompelmo, spremuta fresca di pompelmo giallo, e del liquore alle marasche, fatto apposta su misura per lui, che prese proprio il suo nome lì a L'Avana.
Al Floridita,
perfettamente.
E questo me lo segno, perché come sanno gli ascoltatori, abbiamo parlato di uno dei prossimi viaggi di Radio Popolare, sarà proprio a Cuba, e ne approfitto Gianni per una digressione. Già ti abbiamo sentito altre volte parlare di Cuba, che tu frequenti con una certa assiduità. Cosa si devono aspettare i viaggiatori che verranno con Radio Popolare a Cuba a fine novembre? Perché abbiamo letto sui giornali di una situazione che causa il Covid, causa il Venezuela che aiutava Cuba, che adesso fa fatica a aiutare se stessa e quindi non l'aiuta più, causa un sacco di motivi, causa Biden, che ci ha messo anche le sue, che non solo ha fatto qualcosa per migliorare le leggi restrittive che aveva fatto Trump, ma le ha addirittura peggiorate, perché chi adesso va a Cuba poi dopo rientra tra coloro che hanno visitato i paesi ostili e quindi ha delle difficoltà a entrare negli Stati Uniti. Cosa si deve aspettare chi verrà a Cuba con noi a fine novembre?
Ma io sono stato ancora a febbraio quest'anno e non era ancora ripreso il turismo, sono stato solo a La Habana, non ho trovato quella situazione che era descritta su certi giornali e da certi giornalisti. Ho trovato una situazione difficile, complessa, che adesso dovrebbe essere migliorata perché il turismo ha ripreso e per loro il turismo è essenziale per recuperare valuta. Non dimentichiamo, non l'abbiamo citato esplicitamente, ma io voglio dirlo, che un embargo di 60 anni da un paese a un altro è una cosa non esiste, non può essere tollerato, e come invece è addirittura appoggiato da molti paesi per convenienza, naturalmente. Comunque, detto ciò, sicuramente hanno fatto errori anche da un punto di vista del governo, eccetera, sulla valuta, problemi, confusione, però hanno vissuto in una situazione molto complicata. Per quello che mi riguarda, io non ho avvertito sulla pelle questo dramma. Poi è vero che ci sono molti che vanno via, tutto quello che sappiamo, però il paese continua a funzionare, secondo me.
Ivan, con che cosa abbiamo aperto questa serata e come hai scelto le canzoni che andrai a proporci? Infatti te ne sto già per chiedere un'altra.
Sì, buonasera. Allora, le canzoni sono scelte in base al tema della
Veracruz.
Quindi Veracruz, ho cercato un po' questo tema conduttore. Il primo brano è una road song, così come ci sono le road movies, questo era un road song, nel senso che è una faccenda che si svolge viaggiando in diversi posti, uno di questi posti è Veracruz, e questa è la ragione. Invece il secondo brano che andrò a eseguire fa parte di un programma che ho scritto per il coro della Sinfonica del Messico nel 2019. Questo programma aveva come tema conduttore il sincretismo religioso, quello che si è venuto a creare quando c'è stato l'incontro fra l'Europa e il Sud America o l'America Latina. In questo incontro ci sono tre principali umanità, diciamo, gli africani, gli europei e gli indigeni messicani. Perciò questo brano in particolare accosta queste tre situazioni in una serie di immagini, che la prima delle quali parla di un cimarron che viene ammazzato. Il cimarron, prima parlavamo con Claudio all'inizio, prima della trasmissione, cimarron è il nero che scappa, diventa schiavo libero, si ribella contro gli oppressi, cioè contro i suoi
padroni.
E allora in questo caso, tra l'altro a Veracruz proprio c'è stato il primo territorio libero dallo schiavismo, grazie a un capo ribelle che si chiamava Janga, ha creato questo territorio che si chiamava all'epoca San Lorenzo de los Negros. Vabbè, questo inizia così il brano parlando della morte di questo cimarron, non di Janga ma di un altro, e poi nella seconda parte del brano vengono accostati certi eventi apocalittici tratti di frasi di poeti indigeni anonimi. Nell'ultima parte si parla anche della leggenda della Llorona, che viene accostato al mito di Medea. Insomma, è così come era parte del nel programma originale con il coro della Sinfonica. Il sincretismo religioso viene anche rappresentato in questa forma, no? L'accostamento di varie situazioni.
La Llorona è quella di quella canzone celeberrima, famosa, esatto. Bellissima.
Esatto.
Ivan Rosas.
Questo si chiama La Canicula.
Se reventó la rueda ya en el valle, sordo verano, esperando que llegue el carguero de las seis. Y allá en San Juan mataron en la playa al cimarrón, semilla de batalla, los ojos no. A veces solo el alma como que espera un carguero que llegue y lo quiera recoger.
Ivan Rosas.
En el lugar del licor de la guerra, una mansión de frámulas de espuma con proyectil, adquiere libros, pintos, licor florido, hace volar los cuerpos embarrados de greda. En tu mirar, pétalos de esmeralda, plumas quetzal, abren corolas de oro, escaleras, dejada en la ribera Motecuzoma, mora ya acaso en la región de la muerte. ¿Quién quiere mi santito comprar? Que el tiempo venturo caerá como un ladrón en sorda noche. Por Valladolid, por soledad, lamentos de mujer oirás atravesar otra medea. Por soledad, va a volar. Soledad, soledad, por soledad, verás atravesar por soledad veras atravesó.
Ivan Rosas, Live Pop, Radio Popolare, quest'oggi nell'auditorium di Metro Stratos per parlare di Un Campari a Veracruz, un romanzo di Gianni Morelli, ma anche di tutto quello che ci sta intorno. Riapro ancora le virgolette, come ho fatto prima. Il Mocambo era una cantina esplicitamente messicana nell'atmosfera, nel blu scuro, ma brillante di alcune pareti, e nel polveroso color aragosta delle altre, frequentato quasi esclusivamente da locali e da qualche occasionale alcolista di passaggio. Il Mocambo respirava l'aria di Oaxaca, non lontano dal centro, in direzione del Mercado Central. Un bar per uomini, prevalentemente commercianti, artigiani, camionisti, ma anche contadini e manovali nei giorni di paga. Roba popolare, un locale pulito, senza particolari pretese. La descrizione è talmente accurata che la domanda non può essere: ma esiste il Mocambo? Ci sei stato?
Il Mocambo esiste o perlomeno è esistito fino a un anno fa, se devo essere. È stato chiuso un anno fa perché il Mocambo era molto cambiato, ma io ci sono stato più volte e devo dire che il rapporto con il Mocambo ha suggerito un pezzo non piccolo di questo romanzo, perché è stato quando siamo entrati al Mocambo una mattina. Il Mocambo è a Oaxaca, quindi 2500 metri sul livello del mare, e il sole picchia già alle 10 di mattina. Noi siamo entrati alla mattina e in questo locale completamente, praticamente buio, senza vedere niente perché accecati dal sole. Poi quando abbiamo aperto gli occhi e finalmente abbiamo messo a fuoco, dietro al barman c'erano decine di bottiglie di Campari, e questo è stato un incontro assolutamente inaspettato e insolito, perché mai più pensavamo di trovare sulla Sierra Messicana un bar pieno di Campari. Invece poi ci ha spiegato il barista che il Campari lì veniva preso come antidoto alla cruda, cioè la cruda non è l'ubriacatura della sera, la cruda è quella cosa che alla mattina quando ti svegli che hai bevuto tanto, sei completamente rintronato completamente e non capisci niente. E allora il Mocambo serviva il Campari, perché il Campari, e c'era un signore, uno solo, un cliente solo, quando siamo andati noi, in un angolo su un tavolino con un boccale da birra pieno di liquido rosso, non so se era tutto Campari, forse anche un po' diluito, ma
spritz Campari,
è qualcosa del genere. Comunque c'era questo signore e il barista mi ha detto: vede quel signore lì, quando avrà finito il suo Campari uscirà di qui dritto come un soldatino. Io gli ho detto: benissimo, io se bevo quel bicchiere lì adesso mi addormento immediatamente qui per terra e non mi svegliano più. Cioè, e quindi questo è stato un incontro che è importantissimo, perché nel romanzo sia il Campari che il Mocambo hanno un ruolo molto importante.
Molto importante. Francesco, noi invece al Mocambo io ci vedo un qualche cosa con la tequila.
Anch'io in realtà, poi mi piace questa storia bellissima, quindi la riciclerò subito, e il mezcal soprattutto, che è
ecco,
un po' più...
Che cosa metteresti invece tu sulla lavagnetta questa sera?
Paloma credo che sia uno dei cocktail anche molto più gettonati, con soda al pompelmo rosa e tequila, o per chi piace anche un po' di affumicato, il mezcal.
Eccolo.
C'è chi anche gli mette dello sciroppo d'agave per dare dolcezza, e del succo di lime per renderlo un po' più acidulo, ma credo che sia proprio la bevuta perfetta.
Possiamo andare con quello, perfetto. Dicevi che il Mocambo ha chiuso.
Sì.
Ha chiuso anche il Chico Bar, come sanno coloro che sono presenti qua nell'auditorium questa sera. Io colgo l'occasione per ringraziare Basilio, che è fuori con la sua Ape Bedda, che fa così, insomma, le veci del bar. Ci stiamo lavorando, lo dico a chi ci sta ascoltando, contiamo di riaprirlo entro fine anno sarà difficile, magari per l'inizio dell'anno prossimo, ma
consiglio perché mi sono nutrito prima.
Esatto. Volevo chiederti, Gianni, in merito all'apertura del nuovo locale qui a Radio Popolare, e se rubassimo un'idea al Mocambo e facessimo anche noi il club del tavolo rotondo?
Sì, secondo me sarebbe un... ma credo che...
Rendiamo edotti, sì. Non spoileriamo tanto del romanzo, no, però no, magari del tavolo rotondo possiamo raccontarlo.
Sì, il Mocambo era un'osteria. Un'osteria, un posto come dice, come ha letto Claudio prima, un posto popolare, così di. Però in quegli anni il governo messicano aveva ceduto alle pressioni delle donne soprattutto, e quindi aveva autorizzato dopo tantissimi anni anche le donne a entrare nelle osterie. Ancora al Mocambo, e c'era ancora pochi anni fa, c'era fuori dalla porta un cartello che diceva vietato l'ingresso alle donne e ai militari in divisa, perché non in divisa nessuno poteva dire niente. Invece le donne potevano entrare. Nel momento in cui sono apparse anche le donne, è cambiata quell'atmosfera tipicamente maschilista e eccetera eccetera che conosciamo bene dentro nelle osterie anche in Italia soprattutto tanti anni fa, e si è creato una specie, siccome si parlava di tutto naturalmente allargando il campo una volta che sono arrivate anche le donne, si è creato una specie di club in cui c'era questo tavolo rotondo e le donne si sedevano prevalentemente lì, perché c'era una specie, c'era dibattito su temi vari, racconti anche, perché nel Democambo era obbligatorio che ciascuno raccontasse la propria vita, e poi c'era la discussione a proposito di queste cose, sia da un punto di vista degli uomini che da un punto di vista delle donne. Quello era il Club Mocambo.
Allora magari nel nuovo bar qua facciamo il tavolo rotondo anche a noi. Io sono sicuro che anche nel periodo in cui le donne non potevano entrare, una donna, se passava da quelle parti, sarebbe entrata, perché era una donna dal carattere decisamente, insomma, quel che voleva fare in genere lo faceva. E mi riferisco a Tina Modotti. Tina Modotti, che abbiamo cercato come incastrarla in questa serata, e abbiamo visto che per esempio tra le abitazioni che ha avuto ne aveva una a Città del Messico, che tra tutte le sue abitazioni è l'unica che attualmente si può visitare, dove c'è anche un piccolo museo, ed era in Calle Veracruz, per cui fa proprio scopa e arriviamo a Tina Modotti. E a questo punto introduco Roberta Valtorta, che è collegata con noi telefonicamente, docente e storica della fotografia. La ringrazio, lei ci sta sentendo dall'inizio della trasmissione. Roberta, benvenuta.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Buonasera.
Roberta non può essere qua con noi, però ci ha fatto un regalo, in particolare a chi è qua, non in particolare, solo per chi è qua nell'auditorio di Metro Stratos. Chi è a casa non può neanche aprire il frigo, in questo caso per tirare fuori gli ingredienti che poi sentiremo per il cocktail, perché noi potremo vedere delle fotografie che io chiederei a Zacca, che sta seguendo la regia e che ringrazio, di far partire, mentre invece a Roberta chiederei di tratteggiare un po' so che è un'impresa ardua, tu potresti parlarne per mezza giornata di Tina Modotti, ma qualche cosa che descriva un pochettino anche il suo carattere, perché il gioco che vogliamo fare è quello di chiedere poi al nostro bartender di inventare il cocktail Tina Modotti. E quindi sulle basi del quello che tu racconterai, lui qualche dritta ovviamente gliel'hai già data, un cocktail che battezzeremo appunto Tina Modotti. Noi intanto siamo partiti con le fotografie che tu ci hai gentilmente mandato. Vai pure.
Sì, Ma insomma, conosciamo molto Tina Modotti come fotografa e come militante rivoluzionaria. In realtà, secondo me, è anche importante dire che questa donna, una donna nata alla fine dell'Ottocento, 1896, è friulana, è nata a Udine, ha avuto una vita molto più sfaccettata di quanto noi non, schematicamente magari a volte no, diciamo. E lei ha fatto tanto, lei ha iniziato come operaia in Finlandia, è diventata attrice, ha posato per gli artisti, tra cui anche i muralisti, no, del messicani, noti, Siqueiros, Rivera, Orozco, e poi ha sposato un pittore, un poeta, è stata a Hollywood, e poi la sua stagione della fotografia, che in realtà è abbastanza breve, perché insomma inizia nel 23 e nel 30 smette, e con Weston, che è il suo compagno, poi invece sceglie la politica e fa molte cose, no, come militante, come traduttrice di documenti, come soccorritrice dei feriti e di chi ha bisogno, no? Quindi è una donna che ha tante facce, Tina Modotti. Io la riassumerei dicendo che è stata una grande performer della sua stessa vita, cioè è stata artista in quanto ha vissuto profondamente la sua vita. Lei è artista anche quando si dedica alla politica, lascia quindi il cinema, lascia la fotografia, lascia l'ambiente dell'arte e si dedica anima e corpo alla politica. Lei è ancora artista anche in quel momento, perché vive profondamente anche questo impegno, no? Una performer della sua stessa vita.
Io sì. No, no, vai, scusa se ti ho interrotto.
No, va bene se parli tu, va bene se parli.
No, io volevo solo ricordare che proprio in questi giorni apre una mostra dedicata alle fotografie di Tina Modotti a Rovigo. E quindi sì, chi ci sta certo ascoltando da quelle parti può prenderne nota, ma anche chi ci ascolta da Cormano, cioè sì, sì, c'è anche la tua strada lì vicino, parte e va a Rovigo, ci mette un paio d'ore e vedere sì le fotografie di Tina Modotti è sempre un bel vedere. Come hai scelto quelle che ci hai mandato questa sera?
Dunque, io ho sempre valutato che Tina Modotti attraversa tre periodi, no? Che sono un primo periodo quando lei lavora a fianco di Weston, è dedicato proprio all'analisi delle strutture, delle forme della natura, quindi fiori, cactus, non so, le canne di bambù. È un periodo, come dire, molto legato alle avanguardie, lei impara tantissimo dalle avanguardie, impara poi da Weston, insomma, di analisi proprio degli oggetti del mondo esterno, che sia natura o che siano, non so, i fili del telegrafo, un'architettura, no? Poi, man mano che cresce in lei l'interesse per la politica, no? In questo Messico post-rivoluzionario che favorisce molto l'arte e la cultura, unisce questa sua precisione anche formale con dei soggetti che sono politici. Io li chiamo nature morte politiche. Quindi sono molto particolari, no? Noi troviamo la chitarra, la pannocchia, la cartucciera, la falce, no? Che sono composti e diventano dei simboli molto, molto ben riusciti tra arte e politica. Poi, quando finisce la sua relazione con Weston, che in realtà non era affatto interessato alla società e alla politica, e torna a San Francisco Weston, Tina Modotti si dedica invece al sociale.
E sono le fotografie che stanno scorrendo adesso qua da noi.
Sì. Bene, e sono i lavoratori, sono le donne, sono le popolazioni contadine, no? C'è una bellissima fotografia dei campesinos che è molto astratta, anche perché vediamo le forme dei loro cappelli. Lei mantiene questa, diciamo, questa organizzazione dell'immagine che le deriva dalla sua conoscenza delle avanguardie, quindi il cubismo, l'astrattismo, così, no? Quindi la sua fotografia sociale, che non è reportage, quindi non sono scene colte al volo, no? In velocità come è tipico del reportage, ma sono fotografie piuttosto statiche che colgono delle figure, per esempio la donna con la bandiera, la donna, anche queste donne molto belle, Quindi unisce sempre un aspetto simbolico e quasi astratto con un aspetto reale e sociale. Poi quando Tina lascia il Messico nel 1930, viene espulsa perché là il vento è cambiato, il vento politico, e comincia a dedicarsi alla politica girando tanti paesi d'Europa, e poi Mosca, e poi Parigi, e poi la Spagna durante la guerra civile. E lei lascia la fotografia a un certo punto, cioè a Berlino è molto esitante, vorrebbe diventare una reporter perché è periodo della nascita dei grandi giornali illustrati, no? Per esempio, molto importante, ma lei non se la sente, lei non è questo, lei era piuttosto un'osservatrice del mondo, pensosa, ma non ha l'animo del giornalista. Poi ormai la politica è diventata, assorbe completamente la sua vita, la sua attenzione, le sue energie, quindi la sua stagione fotografica finisce.
Certo.
Ed è tutto politica, è assolutamente tutto politica, è militanza.
Allora, questa, noi ti ringraziamo anche per essere riuscita in così poco tempo a tratteggiarci, e a tua volta anche tu ci hai fatto una fotografia, la fotografia di Tina Modotti. A questo punto, davanti a un personaggio così complesso, così articolato, io mi chiedo come Francesco avrà pensato di che ingredienti hai pensato, così diciamo a chi a casa, di aprire il frigo e l'armadietto in tinello per vedere se ce li hanno per farlo anche loro il cocktail.
E a casa la vedo molto difficile.
A casa la vedi dura,
ho fatto un lavoro tutto da laboratorio in questo caso.
Ah beh, allora
non credo che a casa abbiano queste macchine, allora, la volta per poter ricreare il drink. Ho lavorato appunto sulle sue tre fasi, quindi ho deciso di lasciare i tre ingredienti appunto, e riportare un po' quello che è l'italiano in Messico, o meglio il Messico in Italia in questo caso. Io tipicamente quando vado fuori nella, a mangiare cucina messicana, all'aperitivo margarita e nachos con pico de gallo. E quindi ho lavorato su questi ingredienti, infatti ho portato delle nachos che saranno da stuzzicare prima di bere il cocktail, e all'interno ho fatto una cottura in sottovuoto di peperoni, cipolle, quindi tutti gli ingredienti che vanno messi sopra le nachos, e poi base tequila e del mezcal, che gli dà un po' il sentore di affumicato. È stato un lavoro di 4-5 ore di cottura per riuscire a estrapolare bene gli aromi senza disperderli, quindi a casa la vedo un po' difficile.
No, è impossibile.
Però una cerveza a casa sicuro si può sempre bere.
Allora, noi abbiamo ancora una ventina di minuti. Io avevo ancora un paio di cose da chiedere a Gianni, perché trattandosi di un romanzo non spoileriamo assolutamente niente, però volevo chiedergli di tirare fuori il oltre allo scrittore, al romanziere, adesso gli diciamo di tirare fuori il geografo che c'è in lui. Abbiamo detto che il romanzo è ambientato a Veracruz, ma anche in altre località di cui mi guarderò bene dal dire il nome, perché no, non lo dico perché non lo so dire, perché cioè, sono delle parole che sembrano... Gianni, prima ne ho detta una e ho sbagliato, quindi le faccio dire a te che hai studiato. L'unica che posso citare io è la Sierra Madre del Sud, che fin lì ci arrivo anch'io, ma c'è per esempio un istmo che è assolutamente impronunciabile.
No. La Sierra messicana, che peraltro, se la vogliamo collocare da un punto di vista più continentale, in realtà comincia nelle montagne rocciose, poi scende in Messico, poi passa in Guatemala, da Guatemala continua per il Centro America e poi prosegue con le Ande, e questo è praticamente una grande, lunghissima cordigliera, però ha delle interruzioni. Una di queste interruzioni è il canale di Panama, dove hanno fatto il canale, per esempio, e un'altra è l'istmo di Tehuantepec. Sì, è l'istmo di Tehuantepec, che è una pianura, diverso da Panama, che è proprio stretto, è una lingua di terra. È abbastanza grande, va dal Pacifico allo Yucatan, dove lo Yucatan riprendono le montagne, le colline interne dello Yucatan, e l'istmo è completamente piatto, una grande pianura, una valpadana messicana, diciamo così, piatto completamente, ed è la sua caratteristica. La città dove dell'Elismo è la regione dove il romanzo non si conclude, ma ha il terzo grande spazio geografico, diciamo, e la città dove si svolge la storia si chiama Yucatán. Yucatán è una città del Pacifico, è una delle tre città zapoteche, Yucatán, Salina Cruz e Tehuantepec, appunto, perché gli zapotechi erano originari di Oaxaca, loro hanno fatto Monte Albán, chi conosce il Messico lo saprà, però poi sono stati cacciati dai Mistechi prima e dagli Aztechi quando sono arrivati, e poi anche gli Spagnoli dopo, quindi è finita tutta. E si sono trasferiti sulla costa pacifica. E Yucatán è una delle tre grandi città. Salina Cruz è un porto, Yucatán è un mercato, e il mercato di Yucatán è molto famoso. Voi avete visto una foto di Tina Modotti, di una donna di Tehuantepec. Questa donna ha gli abiti che sono la grande caratteristica dal punto di vista estetico, intendo dire, delle donne zapoteche, sono abiti completamente ricamati e coloratissimi. Completamente ricamati dei colori più diversi, e le donne, come dicevo, le donne zapoteche guidano la comunità, letteralmente guidano la comunità anche da un punto di vista economico. Ci sono tradizioni, diciamo così, antiche e non particolarmente avanzate, ma c'è una modalità della società di zapoteca che noi saremmo felici se fossimo così avanti anche qua, voglio dire, dal punto di vista del rapporto tra uomini e donne, dei generi, no? Compreso la presenza non solo tollerata, ma addirittura, diciamo, facilitata in un certo senso, dei muxes, che sono omosessuali travestiti che vivono nelle società zapoteche.
Ivan, se tu ci regali ancora una canzone, noi cominciamo a servire il... A me spiace perché nell'idea originale era Roberta che avrebbe dovuto commentare, fare la critica, che è il suo mestiere, lo faremo noi. Noi, Roberta, se sei ancora... ci sei ancora? No, ci sta seguendo per radio, giustamente ha staccato la telefonata. Allora noi... ci sei! No, dicevo che ci spiace molto che non puoi gustare con noi il cocktail Tina Modotti, sì, ma sì. Ne mettiamo via un po' per la prima volta che passi qua da Tiziana.
Ma guarda che non prendo mai alcol.
Vabbè, allora... e allora... va bene, va bene. Senti, grazie mille.
Grazie a voi. Buona serata, grazie. Buona
serata, grazie a te.
Ciao.
Cosa ci fai ascoltare?
Allora, adesso vi parlo del brano. Prima volevo collegarmi a quello che diceva Gianni su Yucatán. Aggiungo un altro punto di interesse su Yucatán, perché è stato il primo comune che ha, nell'epoca nella quale il partito nel potere, il PRI, che ha durato per 60 anni al potere, ha fatto
poi
sempre...
come la DC.
Non voglio entrare in questi.
No.
Però ha durato 60 anni con elezioni sempre truccate così, e quindi tutti dovevano votare per il PRI. Yucatán è stato il primo comune che ha vinto, nel quale ha vinto il Partito Comunista, quindi anche un altro punto a favore di Yucatán. Adesso il brano che faccio adesso è un brano che narra una storia nella quale è un giorno di nebbia, quindi in un hangar gli aerei non possono partire, quindi la gente è dispiaciuta perché non può volare, appunto non può spostarsi. A un certo punto si comincia a sentire un flauto, fuori c'è quello che suona il flauto, guida una processione. Questa processione porta un tronco di 30 metri. Arrivano alla piazza principale del paese, lo piantano, salgono cinque indigeni. Uno sale, è un tronco che ha un diametro di 10 centimetri più o meno, un po' di più, 15, 20, sì. Sale, si mette a suonare questo flauto, perché è sempre lui ballando, dando dei salti sopra in questo palo. Gli altri quattro si lanciano al vuoto e cominciano a volare attorno al palo. Quindi il volo alla fine si può fare anche se c'è la nebbia. Questo fa riferimento a Los Voladores de Papantla, che è una usanza sempre nello stato di Veracruz. E poi se viene curiosità andate a cercare di che cosa stiamo parlando. E questo brano si chiama El Vuelo. Accordo velocemente la chitarra perché magari si è un po' scordata.
Sì, sì. Noi ricordo chi ci sta ascoltando da casa che stiamo presentando il libro di Gianni Morelli, Un Campari a Veracruz. Per chi invece è qui nel nostro auditorium, dopo alla fine è possibile trovare alcune copie del libro e ovviamente farselo firmare da Gianni. Se ci sei...
Sì.
Las avionetas están esperando que den luz verde para volar esperan las avionetas comiendo moscas en el hangar, pero hoy no es día porque la niebla cerró quijada, paralizó tráfico total. Mediodía una chirimía por las esquinas se oye sonar, anunciando a la ciudad que va llegando una caravana desde Papantla, pies cantidad. Cargan un palo y van a plantarlo allí en la mera plaza principal. Cuatro se suben por las esquinas y un quinto al centro ya los espera para la señal. Que sí, que válgame Dios, que el costumbre ya empezó. Que vengan aquí, que la gente, oh, que el costumbre ya empezó. En carro, en mulas, tren o camión, que el costumbre ya empezó. Arrícula emperadora, tilín, tilín, madre de la comezón, tolón, tolón, quítame de la malón. Quítame, mira la salazón. Llegó, 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 llegó. Tremenda conciliación. Las campanas están sonando, pero mira, jaranero, que el fandango ya empezó. La leona, la leona, la leona ya rugió. Están sonando, pero mira, jaranero, que el fandango ya empezó. La leona, la leona, la leona ya rugió.
Ivan Rosas dal vivo nell'auditorium di Metro Stratos. Nel frattempo qua il cocktail è pronto, ora viene servito anche a Ivan, ce n'è anche per chi è nel nostro pubblico. Gianni, prima di sorseggiarcelo con calma fra 8 minuti e 26 secondi, quando cederemo la linea a Lorrai, mi pare che venga dopo di noi, il romanzo lo possiamo tranquillamente inserire nel filone del realismo magico, perché c'è della magia dentro, come molto concreti, i personaggi sono in carne e ossa, però c'è questo aspetto magico un po' tra le pagine del romanzo.
Sì, se consideriamo, non consideriamo il realismo magico solamente, come dire, un genere ristretto alcuni scrittori sudamericani o latinoamericani che conoscete tutti, come García Márquez, eccetera, ma se lo consideriamo un modo di affrontare, come dire, il racconto, di affrontare, di descrivere la realtà, sì, è così, perché non ci sono delle situazioni, delle scelte che ho fatto io naturalmente, che non sono realistiche, nel senso che diamo di solito questa parola, ma che sono del tutto letterarie e inventate.
Senti, i tuoi romanzi sono stati tradotti anche in spagnolo, quindi sono stati letti, nel caso di Rosso Havana, immagino anche da cubani, così come questo sarà letto da messicani. Ed ovviamente il parere è completamente diverso da, citiamo ancora uno di Cormano, che può avere del Messico o di Cuba, ovviamente, tutte delle sue immaginazioni, anche se c'è stato, di più ancora se non c'è mai stato, no? Hai notato delle reazioni, per esempio, da parte di cubani per Rosso Havana, diverse da quelle del lettore italiano?
Ma devo dire, io credo di essere stato molto fortunato, perché quei due romanzi, che per adesso due sono stati tradotti, sono stati molto apprezzati. Per esempio, nel caso del romanzo cubano, mi hanno fatto i complimenti perché io sarei riuscito, secondo loro, a ricostruire perfettamente l'ambiente, l'atmosfera dell'Havana degli anni del 58, cioè dell'anno di transizione tra le due situazioni, no? Cosa che anche per loro non è così, ormai non è più così comune, perché la generazione, sono passate due generazioni, tre anzi, quindi diciamo anche l'hanno trovato questa rispondenza diretta, così come nell'altro caso invece è piaciuto molto la storia del viaggio legato alla lirica, quindi alla musica, quindi, e così via, insomma, per dire. Però sì, la risposta è stata molto, molto positiva, e direi da dentro, come hai detto tu, no? Ovviamente è diverso, perché è più scavata questa un parere è più, come dire, di conoscenza della situazione, molto più che non per un italiano, ovviamente, questo va da sé.
Io ti chiederei di sorseggiare in diretta.
Beh, vi saluto allora, perché io credo che...
perché dopo non rispondi più di te stesso. No, non ho altre domande.
Va bene,
dopo lasciamo
bene.
Chiudere a Ivan con un brano musicale. Era solo per dare la benedizione che è nato il cocktail Tina Modotti. Vai pure, perché devi darci il parere in diretta.
Mangio prima il nachos, come da copione. Scusate il rumore.
Sì, no, ma metti pure vicino al microfono. Siccome Orson Welles ha insegnato che la radio mente, con il famoso sceneggiato radiofonico che erano arrivati i marziani, e noi abbiamo qua in apertura della radio, proprio all'ingresso, un grande ritratto di Orson Welles, qualcuno potrebbe pensare che millantiamo, poi pubblichiamo tutto sui social. Questo è Gianni Morelli, autore di Un Campari a Veracruz, che sta masticando il nachos e ora andrà a degustare il quasi nato cocktail,
okay,
Tina Modotti.
Ciao a tutti, vado.
Cioè, non è una cosa brutta quella che stai per fare.
Assolutamente.
Se sembra prima dell'esecuzione capitale. Vuoi salutare qualcuno? Promosso? È il buco questo, eh?
Sì, la radio non dovrebbe essere. È veramente molto... Adesso...
Sì, sembra...
Naturalmente non potrei dire il contrario, non potrei dire che fa schifo, infatti, ma non fa schifo, è molto originale, devo dire, un sapore che è nuovo, molto diverso.
Grazie mille, grazie per esserti prestato a questo gioco. Io ricordo che giovedì prossimo sarà ancora una serata etilica, perché avremo con noi Omar Pedrini, ex cantante dei Timoria, ma che da parecchi anni si è messo in proprio. Omar presenterà le canzoni del nuovo disco e presenterà anche il suo vino. Lui è un vigneron, tra l'altro, il vino dell'anno scorso, quello nuovo ovviamente non c'è ancora, e berremo un bicchiere del vino di Omar Pedrini.
Io sono invitato, ovviamente.
Beh, certo. Tanto quelli non devi neanche parlare, per cui puoi bere fin dall'inizio. Sì. Io ti chiederei di chiudere con un'ultima canzone. Strafarei chiedendoti la Llorona, ma no, scegli tu, fai quello che vuoi.
Sì. Vai. Llorona, se la preparavo, ma...
Una cosa veloce, che se no mi sgridano, devo salutare i miei due bambini, Cesare.
No, assolutamente.
Devo salutare appunto Cesare e Giorgio, ciao, ci vediamo domani, buonanotte.
Grazie per averci dato il babbo questa sera.
Vabbè, allora anche io saluto i miei, Miguel e Isabel.
E vai.
Escondidos en un carro, chaneques desorientados, por la calle se apostaron dos mercenarios payos. Berenjenas y estampillas, los viejitos de rodillas, por Petén, por Barranquilla, alguien pondrá una silla. Que la noche negra llegará bailando su danza limeña, hay de contrabando. Para el año nuevo yo estaré esperando del sur un carguero con cuatro milagros. Ay, 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 ay. Azulejos y plantillas vendió el sol, vendió la vida, con la espuma en las esquinas y el humo en la pupila. Cazadores de fortuna, en las minas de Ayacumba. Por la corona 10 tumbas, evangelistas buscan. Que la noche negra llegará bailando su danza limeña, hay de contrabando. Para el año nuevo yo estaré esperando el sur un carguero lleno de macacos. Que la noche negra llegará bailando su danza limeña, hay de contrabando. Para el año nuevo yo estaré esperando del sur un carguero, hay de contrabando.